Vabbè, prime tre domande, vedo se dico qualcosa molto rapidamente. Questa politica, tu dici, è spiazzata dalla velocità e dal marketing. È vero? I tempi della politica sono tempi più lunghi, sono tempi anche di riflessione. Parlamento significa parlare. E quindi quando parli non contingenti, poi lo si fa per organizzare il dibattito, 3 minuti a Bruxelles, ecco, però non c'è affinità, ecco, tra il pensare politica, soprattutto in certe fasi, e la rapidità dei tempi e la rapidità di decisione che i tempi richiedono. Peraltro questa è una riflessione che già Dossetti faceva, e lui vedeva in questo anche la tendenza storica, poi realizzatasi, in via di realizzazione, del prevalere degli esecutivi rispetto ai legislativi, che l'esecutivo è molto più rapido normalmente, il legislativo, le commissioni, il dibattito, devi sentire. Però qui bisogna anche fare una riflessione: siamo davvero sicuri che le decisioni sempre in tempo reale siano le più giuste? Perché poi la politica non ha soltanto l'esigenza di essere presente, ha anche l'esigenza di scegliere, diciamolo classicamente e un po' cattolicamente, in nome del bene comune, eccetera, eccetera. E questo probabilmente richiede una riflessione che non è dell'ordine della reattività immediata. Così vince una partita di basket. Ecco, la politica è un po' più complessa. E quindi io credo che questo è un problema che ci abbiamo. Per esempio, resistenze anche alla velocità sono le modalità della Chiesa. La Chiesa prosegue lentopede, perché è più attenta alla riflessione, sulla natura umana. In certo senso, contro la velocità è anche il localismo della Lega. Sono tendenze di diverso segno, reattive, che però prendono e che tu trovi nel costume e anche nella cultura. Slow food cos'è? E non a caso poi è anche le declinazioni politiche e di cultura politica che trovi il chilometro zero, quindi non la velocità dei trasporti, sono tutte cose, sono resistenze rispetto alla velocità. Quindi c'è, è una riflessione va fatta anche su questo, perché non è che tu perdi l'occasione per decidere, per pensarci troppo. Se arrivi a babbo morto, anche se la soluzione sulla carta è saggia, la soluzione non c'è stata. E questi sono problemi che la politica, quindi fatica a vivere la sincope dei tempi, mettiamola così. Politica ha bisogno, la riflessione spesso di tutto questo, e quindi col coinvolgimento del territorio, e questa è una parte. L'altra, quella che tu dici, marketing politico, è il discorso che io avrei voluto che venisse a farcelo, ma pretendeva troppo in termini di soldi, Simone, Raffaele Simone, il mostro mite. Secondo me è veramente un testo importante, ecco, dal punto di vista della politica, e così anche alcune riflessioni intorno al giornalismo, tutto quello. Quella del giornalismo, per esempio, è una crisi epocale. Eppure in questa fase c'è un parallelo con i partiti. Questi partiti, abbiamo una partitocrazia senza partiti, non esistono più e comandano molto più di prima, ossia la loro cupola ha una capacità di decisione, di intervento anche incontrollata, fortissima. Questa è la partitocrazia senza partiti, che c'è anche a sinistra, tu in genere la vedi dall'altra parte e così via, ma c'è anche di qua, c'è anche di qua. E quindi il discorso sul marketing politico è un discorso serio e che deve essere affrontato soprattutto in questo rapporto anche con l'immagine. Qui c'è un testo al quale io mi riferisco sempre, che è un testo degli anni 60 di Alberoni, dove lui, prendendo un aspetto particolare, in L'élite senza potere distingueva tra il leader e il divo. Il leader è quello che ho detto prima, che sta là, eccetera, e così via. Il divo, cos'è? Lui diceva, il divo è l'elite senza potere, e quelli che hanno la capacità di trasgredire, di intorno ai quali si fa il gossip, il pettegolezzo, ma contano poco dal punto, non necessariamente, dal punto di vista, perché Celentano cerca di fare, poi bisogna... hanno anche capacità di intervento in politica, può essere, ma non necessariamente. Ecco, abbiamo una confusione totale tra il divo e la leadership. Quelli dei talk show cosa sono? Sant'Anché cos'è? Ma anche belle ragazze della serie, basta questo? Poi è chiaro, è più piacevole una persona carina che uno scorfano, però non è questo. Quindi questo miscuglio tra leader e divo è una cosa che ha molto cambiato, ecco, al punto che spesso poi la politica si limita a rappresentare le decisioni che prendono gli altri. E le decisioni le prende, perché il mondo è globalizzato dalla finanza e la politica fa resistenza. Po' drastica detta così, però è vero. Infatti tu hai non in 24 ore, in 4 ore il contraccolpo perché rallenta la produzione in Cina. Le borse subito, è vero, no? L'espressione di quello che dice un battito d'ali nell'oceano indiano procura una tempesta. Dal punto di vista di questa globalizzazione, da come è retta, da come è formattata, è assolutamente vero. La politica da questo punto di vista invece più attenta, più localistica, più, no? In fondo la politica ha ancora un radicamento essenzialmente nazionale statuale. Cioè, metti insieme degli stati. La finanza no, non conosce frontiere. Oh, l'altro giorno, venerdì, diminuzione della produzione in Cina immediatamente. A mezzogiorno ce l'hai nella borsa di Milano, e figurati nella City di Londra, che è il luogo più spregiudicato, con più tentacoli delle manovre finanziarie, anche più di Wall Street. Quindi c'hai queste cose qui, e quindi diciamo, l'altro problema, lo diceva Martini, dove è posto la professionalità, Martini aveva queste cose molto belle, dice, la politica è l'unica professione che non richiede una specifica professionalità, punto, gli esiti sono di conseguenza. Facciamo un esempio, a me va bene che la idem sia ministro dello sport, posso essere un tifoso, però il ministro è un'altra roba, poi magari funziona benissimo, ma il prossimo sarà Balotelli alle pari opportunità, non lo so, ossia un training, uno che è intelligente, bravo, riuscito in una cosa, però vuol mettersi in testa, c'ha un percorso in genere, no? E qui tutta la carenza delle forme del politico, dei partiti, cioè che in qualche modo preparavano, e che diciamo la riduzione di distanza tra amministrazione e politica non è riuscita del tutto a recuperare. Però c'è questa cosa, e quindi dice, mi va bene, però speriamo, perché non è mica detto che un medico sia il miglior ministro della salute, anzi generalmente no. Quindi ci sono queste cose, proprio la politica di sua natura, se riflette, no, non può avere la stessa reattività dei mercati. Come la combiniamo? Certo che la politica arranca, non ha ancora capito come far fronte, e d'altra parte quei mercati che hanno capito perfettamente, e gli animal spirits sono una cosa seria, che questa loro potenza, hanno detto non toccateci, ci autoregoliamo, un casino infernale, perché poi arriva Lehman Brothers e deve venire Obama con la politica a metterci i soldi pubblici per salvare la banca, che ha fatto così. Quindi in questo senso c'è un problema aperto, proprio messo così nei massimi sistemi con qualche schematico. La politica è più lenta, è sempre un male. Certo che non può arrivare sempre fuori tempo massimo, però c'è il problema. Se poi quei mercati non sanno autoregolarsi proprio perché sono così veloci, lasciando a parte il tema dell'avidità. Sono problemi reali che ci abbiamo, ripeto, a me ne vengono i brividi. Va giù di un qualche percentuale la produzione in Cina, e c'è qui a mezzogiorno a Milano la borsa va giù. Tokyo, ma poi subito Milano, poi Francoforte e poi la City. Vedi, questo vuol dire che questo mondo è fatto così. È fatto così. E gli investitori vi sono? Sì, sono in parte le vedove di Las Vegas, ma per la gran parte sono i fondi pensione. Ma anche i fondi pensione. E se non vendi i bot all'asta, non paghi più gli stipendi degli insegnanti. Ragazzi, quindi è collegato così, quindi sono tutte cose rispetto alle quali una riflessione, la politica deve farla in fretta e non secondo i vecchi stereotipi. La seconda, il discorso che faceva Stefano, io sono d'accordo con tutto, anche su queste osservazioni circa l'amministrazione. Dentro tutto questo c'è un elemento, Schmidt puoi dire quel che vuoi, ma anche questa capacità di scrivere bene, quando dice tutto questo processo è dentro la detronizzazione dell'Europa. Guarda, in un termine cosa ti dice? Questo nostro essere laterali, come ne soffriamo? Non ci permette neanche di capire il buono che potrebbe esserci dentro Piazza Tahrir, le primavere arabe, eccetera, eccetera. Ma tutto, questa detronizzazione, ne soffriamo. Con una cosa di una semplicità quotidiana sulla quale io rifletto spesso, non so che cavolo dire, dove entra anche il discorso generazionale. Io lo sentii dire per la prima volta al Palalottomatica di Roma da Romano Prodi, appena lanciato leader dell'Ulivo. I nostri figli saranno la prima generazione nel nostro paese che farà un passo indietro in termini di benessere rispetto a noi. Detto così, grande realismo, capacità, ragazzi, a farlo, che casino. Io sono passato dal cesso di ringhiera quando ero ragazzo, sono andato in una casa potabile che stavo finendo l'università, ma prova a pensare a fare un passo indietro. Quando andavo in bagni pubblici a farmi la doccia il sabato, io faccio la doccia tutti i giorni, sono banalità. Ma cosa vuol dire il passo indietro? Capisci questo paese come si arrabbia, come si suicida? E poi fanno molta retorica, è giusta, anche sugli imprenditori, si suicidano i lavoratori, quelli là in centro Italia che non gli hanno dato, perché il presidente del consiglio comunale che abitava nella stessa casa gli ha detto non ti do il sussidio. Marito e moglie pensionati, e il fratello disperato che si butta a mare. Queste sono cose al di là del pathos, dell'immagine, tremendo. Dietro cosa c'è? È questo paese che non si perdona di impoverirsi. Io la metterei così. La senti come un'onta, una cosa, non ce l'ho fatta. Non ce lo fai. Tu hai una politica che non si rende conto di. Come fa a gestirla?
Giovanni, scusa, ti propongo un'immagine su questa che è successo nel mio comune. È particolare nella sua. Un disoccupato, o meglio, ha perso il lavoro da tempo, non lo trova, non hanno più danni di me. Si è dato fuoco nel chiostro comunale durante la festa patronale. E come immagine
come cominciano in Tunisia, con l'ortolano che si dà fuoco.
È come con
Pindaro,
però.
Beh, è casino. Credo bene. Un conto è. Poi voglio.
È democrazia, ma, da dove arrivano le armi.
Non solo, ma pensa a un paese. Un paese come l'Egitto che mette su i fratelli musulmani perché rispetto a Mubarak erano gli unici che gli facevano un po' di San Vincenzo e di volontariato, e adesso vogliono buttarlo via perché questi qui hanno occupato i posti e in più non sanno fare niente. Che vuelvan los ladrones, ve li ricordate in Argentina? La ra, che ritornino i ladroni. C'è anche questo, ma i problemi sono complessi.
Certo.
Cioè,
a parte questo, è il problema dei neurologi, no?
Comunque, hai capito? Questo è un paese che non si perdona di impoverirsi. Perché è dura. È dura. Quando l'immigrato viene qui, brucia la frontiera, come dicono loro in gergo, per avere questa maggiore umanizzazione, che significa anche più cose, un diverso modo di perché viene qui l'immigrato? E perché non sta più a fare la battaglia nel suo paese come ai tempi di Frantz Fanon o di Jeune Afrique? Per questa ragione. E tu devi andare indietro, dice, oh, sono un fallito, che uomo sono, e si ammazza. È un problema del singolo, perché era debole di nervi, non si può affrontare. Terza cosa, rapidati, i partiti come la Costituzione vede i partiti come associazioni, fondamentalmente. Prevede un loro statuto democratico, cosa sulla quale giustamente alcuni hanno spinto, eccetera, che non è. Poi dipende dal periodo, eccetera, un modo per mettere le dita negli occhi a Grillo. Questo hai avuto i lusi, anche per la mancanza di questo. La Costituzione obbliga i partiti ad avere un funzionamento democratico, ma mai stato codificato. Figurati un paese dove fai il referendum per togliere il finanziamento e lo fai con i rimborsi elettorali, quindi può dire, però è così. L'ultima cosa, sto Berlusconi che ce l'hai sempre tra i piedi, pensavamo di averlo, ma perfino in curia pensavano che no, ma i suoi che fosse morto. E allora io starei attento a una cosa, la metto così in termini di un semplicismo un po' becero. Quando tu perdi una partita sei tentato di dire che la squadra avversaria è fortissima, ti va meglio, e questo Berlusconi sarà anche un po' fenomenale, sì, non molla mai, eccetera, eccetera, ma probabilmente ha una capacità di aderire a quel che sono gli italiani sulla quale noi non ci siamo mai affaticati. È il discorso che fa Totò, che fa Salvatore, che faceva anche D'Orso per alcuni versi, lo faceva soprattutto per il Mezzogiorno, ma poi estendeva la cosa. Questi italiani sono fatti così, e lui gli viene naturale di pancia fare così, a me fammi fare il bunga bunga, ma neanche, inorridisco, non lo so, prima fisicamente che di vergogna. Allora, vale, poi manda là la Rubi a dire ho detto tutte cavolate, capito? Però in questo noi facciamo fatica a fare i conti, in fondo anche la diagnosi che tu hai chiamato, che anche io ho chiamato, di Leopardi, è anche un genio politico, da quel punto di vista, 1824, gli italiani sono un popolo che manca di dimensione interiore e di classe dirigente, e ti fa gli esempi, dici cosa fanno le classi agiate in questo paese, vanno a passeggiare, poi vanno alla processione, cioè, perdono un sacco di tempo, non combinano un capo, dici. Poi dicono che ci sono popoli più filosofi degli italiani, col cavolo, più filosofi siamo noi, così spregiudicati, dove l'essere filosofo, in quell'accezione leopardiana, è il saper legittimare tutte le condizioni così come ci sono. È così, non rompete, vediamo di giustificarlo. E lui su questo, secondo me, è molto meglio studiare gli italiani che Berlusconi. Lui lo fa di pancia. Gli è capitato di nascere così, e via. E quegli altri sempre lì, pensate l'indignazione in tutti questi mesi di Repubblica, questo azionismo di ritorno. Finalmente, Toni Muralisti che è andato a prendere anche Zagrebeschi da ultimo. Io sono francamente molto diffidente, perché poi vai col giustizialismo. Oh, anche Berlusconi è cominciato col giustizialismo e Bossi, e poi è arrivato Di Pietro e ci ha portato in Parlamento Scilipoti. Per cui anche Grasso alla presidenza, a me non mi sta mica bene, i giudici facciano i giudici, proprio perché l'Italia è fatta così. Quindi c'è tutto questo. Quindi il problema di Berlusconi, a parte la sua fenomenologia da fenomeno, è che non riusciamo a fare i conti con questo paese, con indietro questa puzza al naso, con questa puzza di tipo azionista. In fondo il paese non ci merita, per la sinistra, per quella sinistra lì, i veri italiani sono solo gli anti-italiani. È così, ragazzi, noi emigriamo e gli altri vincono sempre. È così. E qui c'è proprio una riflessione in termini più attenta sull'antropologia di questo paese che ci è mancata. E quello, ripeto, no, lui va distinto, gli viene così, è bravo a suonare il piffero, sai, uno ci nasce, non è che diventi un fenomeno né come pianista né come pifferaio se non ci nasce. Sì, la scuola aiuta, ma e quindi credo che questo sia, non riusciamo ad accettarci così come siamo. Vabbè, tu ci pensi, per la sinistra i veri italiani, e lo scrivo, sono gli anti-italiani. E così è consegnato il paese a quegli altri. Così è consegnato il paese a quegli altri. Allora, dai.
C'era prima.